ne parliamo meglio, e anche per conoscere quelli che sono stati i passaggi dal punto di vista giudiziario, con chi ha seguito la vicenda da molto vicino, chi ha lavorato tanto per arrivare a questa vittoria che abbiamo definito parziale, perché vorremmo sapere, soprattutto ci auguriamo che un giorno lo Stato ce lo dica, che fine ha fatto Davide Cervia. Abbiamo in collegamento telefonico il legale della famiglia Cervia, l'avvocato Licia D'Amico, bentornata alla Storia Oscura.
Grazie, grazie tante, grazie dell'invito.
Ecco, sento, sapevo che aveva dei problemi di stagione.
Voce, sì.
Ecco, però ha recuperato la voce rispetto a ieri, sta meglio.
Sì, insomma, recuperato, grazie.
Quindi riesce a raccontarci un po'. Ecco, volevamo sapere più che altro per far conoscere agli ascoltatori quelli che sono stati i passaggi salienti, gli ultimi, avvocato.
Guardi, questa è una sentenza con una portata innovativa straordinaria. Intanto perché si riconosce che nel nostro ordinamento esiste un diritto alla verità e alla giustizia. Guardi che non è scontato, sembra banale, non è scontato, l'Avvocatura dello Stato ha continuato fino all'ultimo a negare che esistesse un diritto alla verità e alla giustizia della famiglia Cervia. C'è voluta una sentenza coraggiosa del Tribunale di Roma per arrivare a questo punto. E dopo questa premessa, che vale per la famiglia Cervia ma vale per tutti, perché ciascuno di noi è titolare di un diritto alla verità e alla giustizia, il passo successivo è che il Tribunale ha riconosciuto che questo diritto è stato violato per Marisa Cervia e per i suoi figli, perché la verità e la giustizia le sono stati negati, e le sono stati negati da una istituzione dello Stato. Non è cosa da poco.
Sicuramente, peraltro ci chiedevamo prima con la dottoressa Mary Petrillo, noi ricordavamo un accordo capestro che era stato fatto firmare a voi a proposito.
È un accordo che abbiamo dovuto firmare facendo
quindi
una valutazione un po'.
Ce lo conferma,
costi-benefici.
Ricordavamo
nel senso
bene.
Che avevamo a che fare con un lungo intervallo di tempo passato dal rapimento di Davide, cioè era incombente la prescrizione, che avrebbe messo una pietra tombale sulla ricerca della verità e della giustizia. Abbiamo accettato di ridurre le richieste risarcitorie ad un euro, quindi ad una cifra simbolica, ma che sta anche a significare che la verità non ha prezzo, la giustizia non ha prezzo, e va bene un euro se questo è il prezzo della verità e della giustizia, anche se una giovane donna e due bambini hanno dovuto affrontare la vita senza l'ausilio del padre, avrebbero avuto diritto a ben altre cifre e a ben altro risarcimento.
E mi pare che purtroppo stiano ancora scontando, no? questa situazione, in maniera anche a livello di salute, possiamo dire, no, avvocato?
Ma guardi, è una vicenda che presenta contorni tanto articolati, tanto complessi, ormai nemmeno più tanto misteriosi, perché questa sentenza ha contribuito anche a capire meglio che cosa è successo. Noi abbiamo ascoltato in istruttoria, noi per la prima volta, gli ammiragli che erano imbarcati con Cervia sulla nave maestrale, noi per la prima volta l'ex funzionario del SIOS a quasi 30 anni di distanza, nessuno lo aveva fatto durante l'inchiesta penale, e la verità di quello che è accaduto, di quello che faceva Davide Cervia sulla nave maestrale nell'istruttoria è emersa in termini chiarissimi. Quindi quello che fino a prima della sentenza poteva sembrare un'illazione, le parole di Marisa che dice era talmente esperto in quello che faceva che con le armi dovevano vendere anche lui, beh certo dopo la sentenza è un po' meno illazione.
Ecco, volevo chiederle questo, lo scrivono anche le Iene, c'è l'articolo sul sito che si chiude così, e chissà se ora questa decisione del ministro della difesa Elisabetta Trenta, che appunto ha deciso di non impugnare questa sentenza, aiuterà a sgretolare il muro di silenzio sulla scomparsa di Davide Cervia. Le chiedo se voi potete ancora fare qualcosa o dovete delegare, diciamo, a chi vuole la verità, come Radio Cusano Campus.
Ma, dunque,
le
guardi, Iene. Noi abbiamo sicuramente apprezzato la posizione assunta dalla ministra Trenta, che ha presentato le scuse dello Stato italiano ad una famiglia, e questo è un gesto che comunque considerati i molti anni precedenti e anche l'atteggiamento di alcuni ministri precedenti va registrato con estremo favore. Naturalmente ora che sappiamo che la verità è stata nascosta per tanto tempo, ora chiediamo a gran voce che venga fuori questa verità ufficialmente.
E questo come si può fare, visto che voi non potete, no? Secondo quell'accordo, voi non potete fare ulteriori passi?
noi non possiamo introdurre altre azioni giudiziarie di fronte alla magistratura italiana. La prego, non mi faccia, diciamo, sbilanciare ulteriormente, perché poi il difensore naturalmente ha le sue tattiche, le sue, diciamo, i suoi orizzonti, ma non c'è solo la magistratura italiana che si può pronunciare su una vicenda.
Ecco, questo insomma, e per capire che qualcosa si può ancora fare.
Si può ancora fare, ma noi confidiamo nel fatto che la ministra ha promesso un appuntamento che stiamo aspettando, perché in quella sede rinnoveremo la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda, e rinnoveremo la richiesta che chi ha, chi sa la verità, chi ha nelle mani le carte della verità su Cervia, a questo punto le tiri fuori.
Perché, se non ricordo male, c'è già qualcuno, no, a livello parlamentare che sta seguendo il caso? A proposito,
sì,
di alcuni esponenti,
è stata fatta, guardi, anche negli anni passati la richiesta di una commissione parlamentare, ma l'assetto, l'orizzonte erano diversi. Questa sentenza ha cambiato un po' le cose.
È
devo dire che ora è una sentenza passata in giudicato, perché il Ministero ha rinunciato all'appello che era fissato per questo mese di dicembre, e ha rinunciato dando atto che quella sentenza va ritenuta corretta in tutti i 6 passaggi. E anche questo è un elemento da tenere presente.
È un fatto di attualità questo, di cui stiamo parlando oggi a Radio Cusano Campus, anche se ne parliamo da tempo e abbiamo sempre avuto l'idea che poi adesso è maturata. Però c'è un altro fatto di grande attualità, molto molto triste, drammatico, che lei personalmente sta seguendo: la vicenda della tragedia alla discoteca di Corinaldo.
Io la ringrazio immensamente dei 2 secondi che mi concederà per parlare di questa cosa.
L'ho trovato su internet questa cosa, ho visto che lei appunto se ne sta occupando. Che cosa sta facendo esattamente?
La strage di Corinaldo è un fatto che si presenta a prima vista persino più grave di quello che è apparso fino a questo momento. Notizie di stampa ci parlano di inesistenza di copertura assicurativa, il che significa inesistenza della prospettiva di un risarcimento danni per queste famiglie, per queste creature che hanno vissuto una vita così breve. Stiamo organizzando, insieme ad una associazione che si chiama Insieme a Marianna ed è intestata ad una donna vittima di femminicidio, una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Daniele, che è uno dei ragazzini uccisi, ma anche le altre famiglie, a superare questo momento terribile in cui serve tutto, serve il sostegno economico, serve il sostegno psicologico, serve la presenza processuale, veramente serve tutto. Allora io la ringrazio veramente di cuore di questo, chiedo che chi può consulti questo sito che si chiama Insieme a Marianna, Associazione per la Prevenzione della Violenza contro le Donne e i Minori. Lì c'è un IBAN che è a disposizione di chi ha voglia, può dare un segno concreto di solidarietà in una vicenda che appare di una crudezza senza limiti.
Marianna Manduca, immagino sia
Marianna Manduca, sì, proprio Marianna Manduca.
Ecco,
lei,
ricordiamo, uccisa Marianna dal marito dopo 12 denunce, PM condannati, Palazzo Chigi blocca il risarcimento per i figli. Questa è una vecchia notizia che ho trovato, è del 2 agosto 2017, lei ha curato, no, questa
io
storia.
Ho curato e sto ancora curando. La storia di Marianna è stata mandata in onda da Rai 1 in un film bello la scorsa settimana con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, che ha avuto un grande successo perché racconta dall'interno che cosa significa vivere un femminicidio, affrontare le conseguenze di un femminicidio. Da quella esperienza nasce questa associazione che ora vuole, diciamo, dedicare la propria attività dei prossimi mesi a dare aiuto, conforto, soccorso e anche sostegno economico a queste famiglie, che poi sono famiglie normali, di gente normale, di povera gente che deve fare i conti pure con un locale che sembra non avere copertura assicurativa per risarcire i danni.
Abbiamo anche saputo che a fronte di 700 presenze, no, possibili, ce n'erano molte molte di più anche in nero, no, con biglietti.
Guardi,
senza
le indagini
biglietto,
sono in corso oggi, domani e dopodomani. Ci sono i funerali, quindi oggi è il giorno del dolore straziante, il giorno del distacco e della separazione e della disperazione. Subito dopo bisognerà capire, anche perché chissà quanti altri locali, quante altre discoteche, quanti altri punti di ritrovo sono organizzati in questo modo. Il rischio è troppo alto, non può essere corso da nessuno un rischio così alto.
La ringrazio, all'avvocato Licia D'Amico, un grazie
io
particolare.
Io ringrazio immensamente voi per la funzione sociale che svolgete sempre, e a lei in particolare il mio grazie.